Grazie Gesù e una benedetta domenica a tutti. Vi comincio con un ricordo un po' triste. Vi ricordate il naufragio del veliero Bayesian in Sicilia in agosto? Non si può dimenticare subito. È stata una tragedia che ha scosso tutti. E il nome della barca si vedeva dappertutto di continuo. Bayesian, Bayesian, Bayesian. Proprio in quei giorni ho preso in mano il libro dello scrittore scientifico Stephen Meyer intitolato Il ritorno dell'ipotesi di Dio. E quando lo apro vedo davanti ai miei occhi nel titolo di un capitolo la parola Bayesian scritta esattamente come il nome del veliero affondato. Potete immaginare la mia sorpresa. Credevo di avere delle allucinazioni. Era da non credere. Quando era arrivata la notizia della tragedia, mi ero chiesta tra me e me che razza di nome per una barca potesse essere Bayesian, quale fosse il riferimento. E adesso avevo la spiegazione sotto gli occhi. Thomas Bayes era un canonico inglese del 1800 che aveva inventato un metodo per valutare le probabilità di veridicità tra diverse ipotesi, the Bayesian method. Il proprietario del veliero aveva sviluppato un sistema di algoritmi in base al metodo di Thomas Bayes che gli aveva portato un successo mondiale strepitoso e così ha dato il nome del metodo alla sua barca, forse come segno di riconoscenza verso il buon vecchio Bayes. Il libro di Meyer ha centinaia di pagine e proprio in quei giorni sono capitata su quella pagina specifica. È più di un caso. Stephen Meyer usa nel libro il metodo di Bayes per supportare scientificamente l'esistenza di Dio, ma non sono ancora in grado di spiegarvi come, sarebbe una storia troppo lunga. Ma vi racconto un episodio riguardo a questo argomento che mi è piaciuta molto. Stephen Meyer ha sostenuto molti dibattiti pubblici nelle università con un naturalista divulgatore americano di nome Michael Shermer, editore della rivista Scettico, quindi capiamo già di che cosa si tratta. Dopo uno di questi dibattiti, Meyer ha avuto l'occasione di approfondire l'argomento dell'esistenza di Dio con Michael Shermer per vedere quanto fossero effettivamente solide le convinzioni di Shermer del fatto che il progresso della scienza abbia eliminato il bisogno di ricorrere alla fede in Dio, come sosteneva lui. Shermer ha citato i successi della scienza nella scoperta del Big Bang e della genetica. Meyer ha risposto che anche lui si rallegrava di queste scoperte, ma non riusciva a capire come potevano mettere in dubbio l'esistenza di Dio, visto che proprio Dio aveva annunciato la creazione dell'universo dal nulla nel Genesi. Nessuno poi ha mai suggerito un'ipotesi scientifica che si fosse neanche lontanamente avvicinata a spiegare l'origine dell'informazione genetica nel DNA che è alla base degli organismi viventi. Shermer ha ammesso che le cose stavano di fatto proprio così. Ha anche ammesso che nessuno aveva saputo spiegare l'insorgenza della vita sulla Terra. Poi Meyer gli ha ricordato che la scienza non ha nessuna spiegazione per la regolazione fine riguardante la possibilità dell'esistenza dell'universo e la vita sulla Terra, che ha dei parametri così stretti che non si può più nemmeno pronunciare la parola caso in quel contesto. Shermer ha concesso che c'era questa impasse, ma poi ha tirato fuori la teoria del multiverso, cioè l'esistenza di infiniti universi dei quali proprio il nostro fosse risultato funzionante. Allora Maier gli ha chiesto: ma tu riesci davvero a pensare che potesse essere così? La risposta di Schemer: no. Fine del discorso. Avete visto quanto solidi si sono dimostrati ancora una volta gli argomenti atti a negare l'esistenza di Dio? Nulla, in definitiva. Signore Gesù, noi ci meravigliamo dell'ostinatezza di quelli che si oppongono a Dio, ma mi chiedo se noi credenti abbiamo veramente abbandonato ogni moto intimo di ribellione verso Dio nella nostra vita. Chiediamo allo Spirito Santo di rivelarci quando sorgono questi rigurgiti di ribellione in noi e di liberarcene. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Alleluia! Adesso c'è un momento particolare per la Chiesa, perché dedichiamo al Signore una persona importante che fa parte di questa Chiesa. Amen! Quindi ringraziamo il Signore, Benedetta si chiama, e con un nome così io credo che sarà veramente benedetta per tutta la vita. Amen! Vedete come è attenta e come si è già mossa qui dentro come a casa sua? Non ha paura delle persone, è molto abituata, si vede. Quindi adesso dedichiamo al Signore Benedetta. I genitori prima con Benedetta, poi chi vorrà pregare, offrire al Signore una preghiera per lei, potrà venire fuori e pregare, va bene? Con preghiere brevi, per favore, perché altrimenti stiamo qui un bel po'. Dunque, proprio come Maria e Giuseppe hanno portato Gesù e sono andati da Betlemme, sono andati a Gerusalemme e sono arrivati al Tempio e hanno dedicato Gesù al Signore. Ho parlato bene di te, sai? Ho parlato bene di te. E sono andati e hanno circonciso il Signore dopo 8 giorni, eccetera. Vuole il microfono, ma non glielo do. No. E noi invece cosa facciamo? Alziamo Benedetta al Signore. Il gesto di innalzamento di Benedetta è l'offerta che facciamo al Signore, ma è un'offerta che Lui riceve e Lui la dà a noi, cioè a voi, e anche alla Chiesa per difenderla, perché ogni persona che frequenta la Chiesa fa parte del corpo di Cristo ed è difesa da tutto il corpo, perché se noi abbiamo un organo nel nostro corpo che duole, tutto il corpo duole. Così dovrebbe essere per i figli e le figlie di Dio. Quindi Benedetta, tu da oggi in poi sarai difesa da questa Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al Signore, diamo gloria al Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Allora adesso voi due la alzate al Signore e dite: Signore Gesù, noi ti offriamo questo dono che tu hai dato a noi, benedetta, perché sia tua per sempre. Custodiscila, Signore, prendila tu per mano e tienla stretta a te in ogni momento della sua vita, finché non tornerà a te completamente. Nella età sui 100 anni, va bene? Possiamo, lo diciamo così, dopo il Signore ci pensa lui. Amen.
Amen.
Magari lui dice 110. Alleluia. Quindi grazie Signore Gesù. Adesso prego per te, nel nome di Gesù, sii benedetta e sii un dono prezioso per la tua casa, per il Signore soprattutto e per questa Chiesa.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie Signore. Amen. Lasciate che i piccoli vengano a me, ha detto il Signore. Amen. E noi non solo li lasciamo, ma li diamo a Lui prima ancora di lasciarli. Amen. Sì, 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 ti diverti oggi, eh? Alleluia. Grazie Gesù. Adesso se qualcuno ha una preghiera da fare per Benedetto, oppure no, se non c'è nessuno, va bene così, ma se qualcuno ha... Mi pareva.
Siccome viene nella Casa Viva, lo faccio a nome di tutta la Casa Viva, e voglio leggere quel passo che tra l'altro è stato cantato nella canzone che abbiamo appena fatto. È una preghiera che viene dall'Antico Testamento, dal popolo di Israele, e il Signore, sto leggendo da Numeri, il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. E sta già diventando una preghiera per Benedetta. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Amen. Grazie Signore Gesù.
Alleluia. Gloria al Signore. Bene, se non si presenta nessun altro, facciamo un applauso tutta la Chiesa per il Signore e per Benedetta. Grazie di cuore. Grazie Gesù per questa nuova entrée. Alleluia. Benvenuta Benedetta. Sei veramente preziosa. Amen. Alleluia. Amen. Naturalmente il papà e la mamma sono i responsabili perché Benedetta cammini col Signore. Amen. Amen. Gloria al Signore, grazie Gesù. Allora facciamo ancora un canto o due, non so come sono i tempi.
Come incenso la lode a te, la mia giorno e notte, la lode a te, dal mio cuore fino. Come incenso la lode a te, salirà che degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tu meriti la gloria.
Una volta cantiamolo con tutto il cuore.
Perché degno sei, Signore. Perché degno sei, Signore. Esiste tutto in te. E tutto è per te, tu meriti la gloria. Amen. Amen, amen.
Alleluia. Ancora, alleluia, gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù, gloria a te Padre, amen, 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 alleluia. Voglio leggere prima di tutto due testimonianze, settembre 2024. Circa 2 anni fa, dopo un'operazione agli occhi per togliere l'uso degli occhiali, mi accorsi che all'interno della palpebra inferiore sinistra era cresciuta una escrescenza. Non dava fastidio, quindi decisi di non procedere oltre con i controlli. Un anno fa, quando questo rigonfiamento cominciò a farmi male e a dare fastidio, 4 mesi fa andai dal medico per farlo vedere e disse che era da operare, che non era una cosa grave, ma se dava fastidio bisognava toglierlo. Perché da solo non se ne sarebbe mai andato e mi diede la ricetta per andare dall'oculista. Qualche tempo dopo in chiesa il pastore proclamò guarigione agli occhi, ma io non ci feci caso. 20 giorni fa l'occhio sinistro cominciò a farmi molto male. Sentivo come della sabbiolina dentro, cominciai a prendere del collirio per sfiammare l'infiammazione e guardandolo notai che l'escrescenza era sparita senza che io me ne rendessi conto e non mi faceva più male. Ho riconosciuto il miracolo. Sempre lode e gloria al Signore Gesù Cristo nostro Dio. Questa testimonianza è per dare gloria a te, Lorenzo Iattici. Amen. Grazie. In agosto, la seconda ed è anche l'ultima, in agosto il nostro nipote di 14 anni ha fatto una bruttissima caduta in bici sul Cimone. Hanno chiamato subito l'elisoccorso di Pavullo, visto che lui non sentiva le gambe. Sospettavamo la rottura del bacino. L'hanno immobilizzato, portato a Baggiovara. Alla fine ha riportato solo una frattura composta del polso destro. Il Signore ci ha dato subito una grande pace e la certezza che lui stava controllando tutto. Grazie Gesù che hai mostrato la tua potenza in questa situazione. Gianni e Anna Bertoli. Amen. Grazie Signore per tutti i miracoli che hai compiuto in mezzo a noi. Da quando siamo partiti fino ad ora siamo ancora in volata di miracoli. Amen. E il Signore vuole aumentare, vuole continuare, spandere e vuole guidare la sua Chiesa come ha sempre fatto Lui. Amen. Gloria a Dio, gloria al Signore. Io leggerò oggi questo punto di chi sei in Cristo del pastore Colin, perché ne abbiamo sempre trattato i primi due aspetti, la prima pagina praticamente. Io invece mi sono spinto più avanti per mostrare che cosa vuol dire il Signore con l'essere in Cristo. Qual è la differenza dell'essere in Cristo e di essere invece fuori da ogni condizione in cui il Signore possa operare, ma soprattutto fuori dal fatto di essere stato preso dal Signore, sollevato a Lui e benedetto da Lui. Vi leggo alcune cose. Quindi condurre una vita in Cristo per conquistare altre persone a Cristo. Questo è il titolo che io ho messo. Perché se noi vogliamo conquistare altre persone a Cristo, dobbiamo essere noi in Cristo. Se andiamo a parlare di Gesù, noi dobbiamo avere un Gesù nel cuore ed essere nel cuore di Gesù. Amen. Quindi qui c'è una bella descrizione di alcuni aspetti che vogliono far sì che la Chiesa non stia mai ferma. C'è sempre modo per migliorare, c'è sempre modo per perfezionare, c'è sempre modo per stare di più col Signore, così che gli altri si rendano conto di quello che il Signore ha fatto in ognuno di noi. Amen. Quindi abbiamo dato la nostra vita a Gesù, abbiamo aderito a rinunciare al peccato e ad accettare lo Spirito di Cristo in noi. Quando Gesù è morto, siamo morti con Lui sulla croce, e quando è risorto, quelli che hanno creduto in Lui, quelli che credono in Lui, risorgono con Cristo. Amen. Abbiamo fatto preparazione per il battesimo in acqua, abbiamo chiesto perdono per i peccati, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo stati perdonati, abbiamo uno spirito nuovo e noi crediamo che questo spirito nuovo è lo spirito di Cristo. E lo spirito di Cristo è dentro di noi e Gesù dice che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Nessuno ci strapperà dalla mano del Signore e dalla mano del Padre. Quindi se noi crediamo in questa verità, che noi siamo in Cristo, non desideriamo più allontanarci da Gesù, cioè dall'essere in Cristo. La libertà che abbiamo nell'essere in Cristo ci fa camminare nella rivelazione della sua vita. Cioè noi desideriamo restare in Cristo, perché questa è la verità che ci dà la vita. E come questa vita possiamo con questa vita possiamo testimoniare e salvare altre persone. Se noi abbiamo la vita di Cristo dentro di noi, vediamo la differenza di come vivono gli altri, del bisogno che hanno gli altri di ricevere questa vita, perché questa vita è eterna. Se osserviamo la verità dell'essere in Cristo, non desideriamo offenderlo, non desideriamo deluderlo, non desideriamo allontanarci da Lui. Gesù è l'autore della nostra vita nuova. Con Lui camminiamo sulla via santa, dove il diavolo e le belve feroci non possono arrivare. Dite non possono arrivare. Le belve feroci non possono arrivare a me, potete dire. Possiamo dire a noi, ma possiamo personalizzarlo, perché il nemico cercherà sempre con qualche trucco di farci lo sgambetto, ma lui ha perso perché non riesce ad arrivare sulla strada su cui camminiamo noi. Amen. Alleluia. E se faccio un errore? E se compio un peccato? Applico la parola di Dio. Prima Giovanni 1:9. Se io confesso i miei peccati, Lui è fedele e giusto da perdonare i miei peccati per riportarmi in una posizione di giustizia. Gesù non mi lascia, non mi abbandona mai. E io non tornerò a vivere nei modi del mondo per soddisfare la carne. Non tornerò a vivere insieme al mondo per soddisfare la carne. Perché la carne ha i desideri. Ma se noi siamo in Cristo, i desideri della carne sono sottomessi allo Spirito. Amen. Lo Spirito di Cristo è più grande, è più forte, è più importante di ogni carne che c'è sulla terra. Alleluia. Gesù non mi lascia. Il vostro battesimo in acqua è stato il vostro funerale. Interessante, no? Vi ricordate che Colin ha parlato di quando lui era ancora aiutante del parroco in Inghilterra e puliva il riso perché c'era stato il matrimonio, e faceva cose umili. E poi è arrivata una mamma il mattino col bambino che doveva essere battezzato. E Colin ha detto, ah, me lo dia pure, vuole che suo figlio sia morto. No, ha detto la mamma. Cioè, Colin parlava in spirito e verità secondo quello che doveva morire tutto ciò che avrebbe commesso peccato. Invece la mamma ha capito che doveva morire fisicamente. Poi naturalmente con la spiegazione dopo tutto è andato bene. Noi non dobbiamo temere di morire quando c'è il battesimo in acqua, perché quando siamo immersi nell'acqua è proprio per manifestare quella morte che è avvenuta sulla croce quando Cristo è morto, portando anche noi sulla croce, facendo morire anche noi. Quando però usciamo dall'acqua col respiro, quel respiro è lo spirito, è il soffio di Dio che entra dentro di noi e non ci lascerà più, non ci lascerà mai. Amen. Quindi la vostra vecchia vita è stata sepolta con Cristo, così che possiate vivere ora nella vita risorta di Cristo. Se non avviene questa immersione, se non avviene questa morte, questa parentesi di morte della vita vecchia, noi non potremmo ricevere la vita nuova e non potremmo stare con Cristo. Se invece accettiamo di rinunciare alla vecchia natura che è stata messa in noi e riceviamo lo spirito nuovo di Cristo, ecco che siamo arricchiti in un modo tale per cui l'eternità è entrata in noi. Con lo spirito di Cristo l'eternità è entrata in noi. Amen. Alleluia. Paolo ha capito che, Paolo è lo scrittore del Vangelo, delle lettere, Paolo ha capito che noi abbiamo questa vita nuova in un corpo di peccato. Paolo dice anche che l'amore per il peccato nella vita degli uomini dipende dall'uomo vecchio. Ma Paolo dice che se voi vivete nella rivelazione della verità, dovete riconoscere ciò che voi stessi siete, morti al peccato e viventi con Cristo in Dio. Viventi con Cristo in Dio. Dì alla persona vicino a te, se tu riconosci che Gesù è morto sulla croce e tu dai la tua vita vecchia a Lui e riconosci che Gesù è risorto, allora Lui ti fa risorgere insieme a te, ti fa risorgere con Lui. Amen. Noi siamo risorti con Cristo. Amen. Ma per risorgere bisogna morire. Lui è morto apposta. Il Padre l'ha mandato apposta perché non voleva più permettere che il mondo giacesse sotto il maligno in un modo tale che le persone non potevano trovare Cristo, non potevano cercare Cristo, non potevano adorare Cristo. Questo luogo non è del mondo, questo luogo è di Cristo. Le chiese non sono del mondo, le chiese cristiane sono di Cristo. È l'unico luogo che non appartiene al mondo. Poi fuori di qui i cristiani possono camminare da cristiani, ma è qui dove il corpo di Cristo prende forma, prende coraggio, prende le decisioni, decide come vivere, per rimanere in Cristo per tutta l'eternità, ma soprattutto per portare altre persone a Cristo. Amen. Oggi è un giorno dove il tavolino, famoso tavolino di Marco, è in Piazza Grande, se non vado errato. E noi... Allora hanno cambiato, perché doveva essere in Piazza Grande. Allora, sotto il portico del collegio va bene lo stesso, non sono preoccupato. E quindi noi andremo a vedere, ci andremo, faremo anche una preghiera prima di chiudere queste cose, in modo da chiedere al Signore di benedire le persone che passano, che si fermino perché lo possono conoscere. Va bene? Questo è un parentesi. Quindi dobbiamo sottolineare che noi siamo morti al peccato. Il peccato non è più il nostro capo come lo era prima che noi fossimo in Cristo. Ora è Gesù il vostro padrone. E possiamo leggere Romani 6, da 1 a 9. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Battezzare vuol dire immergere. Alleluia, noi siamo stati immersi in Cristo nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Wow! È interessante questo. Se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Wow! Questa è stata una decisione presa da Cristo. E quando noi riceviamo il battesimo in acqua nel nome di Gesù, la sua decisione diventa la nostra. La differenza è molto grande. Lui ha deciso di obbedire al Padre con un sacrificio eterno, perché tutte le creature che sono state poi create dal Signore dopo Adamo ed Eva sulla terra potessero credere in Lui, potessero stare con Lui, potessero obbedire a Lui. Amen. E noi siamo tra questi. Gloria a Dio, gloria al Signore. Da Efesini 1:3, Dio vi ha benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Dio vi ha benedetti in Cristo, noi siamo seduti qui, però siamo benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Non che Lui lo farà quando sarete santificati e resi perfetti alla sua vista. Voi vivete in Cristo, seduti con Lui nei luoghi celesti, adesso. Voi vivete in Cristo, dillo alla persona vicino a te. Tu vivi in Cristo, adesso. Sei vivo in Cristo. E quella vita è quella dello Spirito che non sparisce più. È un bel tesoro, sapete? Alleluia. Voi siete già benedetti con ogni cosa che il cielo vi può dare. Non l'ho mica scritto io, l'ha scritto Colin, eh? E se l'ha scritto Colin, aprite bene le orecchie, perché tutte le volte che leggo qualcosa di Colin c'è sempre da aprire le orecchie e c'è sempre da ricevere il beneficio che il Signore ti vuol dare attraverso il suo apostolo. Voi siete già benedetti con ogni cosa che il cielo vi può dare. Voi siete già coeredi di Cristo. Dice, ma tu, poveretto, guarda come sei messo, no? Prendete un cristiano che abbia una difficoltà, anche di qualunque tipo, che sia il più povero della terra. Se è un cristiano, quello è più ricco di tanti. Perché la sua ricchezza non viene mai derubata, non può essere derubata. E quando, naturalmente, anche lui si presenterà davanti al Signore, allora godrà della sua benedizione in Cristo. Voi siete già benedetti con ogni cosa che il cielo vi può dare. con ogni cosa che il cielo vi può dare. Voi siete già coeredi di Cristo e tutto ciò che ha ereditato dal Padre quando è ritornato in cielo lo avete ereditato anche voi. Che razza di eredi che siete. Amen. Alleluia. Non è male. Non è un'eredità futura. Vuol dire che voi avete già ereditato ciò che Lui ha ereditato. Lo avete ereditato insieme a Lui. Così voi siete già stati benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Efesini 1:3. Questa è la verità. E dobbiamo continuare a ricordare a noi stessi chi siamo. Perché il nemico ci vuole derubare. Ci vuole fare dimenticare chi siamo, ci vuole fare distrarre da quello che è già successo quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, quando siamo stati battezzati in Cristo, quando abbiamo ricevuto anche lo Spirito Santo in noi, che non ci lascia e non ci abbandona, mai. Voi riceverete un altro come me, dice il Signore. Ma l'altro come me era lo Spirito Santo e lui non ti lascia e non ti abbandona più. Alleluia. Gloria a te, Signore. Quindi, questa è la verità. Dobbiamo continuare a ricordare a noi stessi chi siamo. Non permettete che i vostri pensieri o la vostra poca fede vi facciano scivolare fuori da queste cose, fino a pensare che voi siete ancora ciò che eravate. A volte noi pensiamo al nostro passato, a episodi del passato, a cose anche dolorose, a cose di peccato o qualche cosa. Questo pensiero non viene dal Signore. Questi pensieri sono spinti dalla carne attraverso è solo il diavolo che ti vuole riportare a dove eri prima. Non gli piace che tu viva la vita di Cristo in cui sei e quindi cerca in tutti i modi di distrarti. Anche magari può spingere un'altra persona che tu conosci a dirti delle cose, a volte non sanno neanche perché le dicono. Succede di ascoltare delle parole che non hanno anche un gran senso. Ma il Signore però è la tua difesa. Il Signore è con te, il Signore non ti lascia e non ti abbandona, però tu hai la libertà di rimanere con Lui. Non ti prenderà mai quella libertà che tu ricevi perché sei in Cristo. Amen? Alleluia. Quindi non permettete che i vostri pensieri o la vostra poca fede vi facciano scivolare fuori da queste cose, fino a pensare che voi siete ciò che eravate, invece di essere ciò che voi invece veramente siete. Questo è proprio quello che il nemico vuole che pensiate. Il nemico cerca di sottrarvi a Cristo perché in Cristo non può toccarvi. In Cristo non può toccarvi. Dite, io sono in Cristo e in Cristo il nemico non può toccarmi. Non può. Amen. Alleluia. Se cerca di toccarti si scotta con Cristo. Si brucia il dito. Amen. Alleluia. Non può fare nulla perché voi avete l'autorità. Qui c'ho scritto nota bene, e l'ho scritto per me, ma lo dico anche a voi. Non può fare nulla perché voi avete l'autorità su tutta la potenza del maligno e nulla vi può ferire. Voi avete, ditelo con me, noi abbiamo tutta l'autorità su tutta la potenza del maligno e nulla mi può ferire. Alleluia, gloria al Signore. Amen, grazie Signore Gesù. Alleluia, Gesù, tu meriti un applauso, tu ne meriti finché vuoi, tu che sei andato sulla croce. Oggi ho fatto caso alla croce che abbiamo noi. È una croce particolarissima, non ne ho mai viste in giro. La vedete dov'è? È lì. Quella croce è fatta così, e chi l'ha fatta io lo conosco, non lo so se ha avuto l'idea che mi è venuto stamattina. Questa croce, vedete che è una porta? Vedete che è aperta? Si entra, ma per entrare dovete passare in Cristo, altrimenti non la supererete mai. Amen. Un applauso a Gesù ancora. Lui l'ha subita. Dov'è? Ah, ecco l'autore. Adesso mi aumenta il prezzo. Dice, se la vuoi tenere, paga l'affitto. No, no, no. Sono idee mie. Quindi, in Cristo nulla può ferirvi. Nulla vi può toccare. Perché insistere su questo aspetto del rimanere in Cristo? Perché il mondo sta manifestando le condizioni peggiori per quanto concerne il genere di vita che si incontra. A cominciare dalla scuola, poi nei luoghi di lavoro, nei ritrovi pubblici dove i giovani pensano di divertirsi. Ricordiamoci che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Prima Giovanni 5,19. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Cioè dove c'è mondo, dove non c'è Cristo, quella parte giace sotto il potere del maligno. Amen. E nei luoghi dove si va a peccare non ci può essere Cristo, c'è il diavolo. E nei luoghi dove si corrono delle tentazioni non c'è Cristo, c'è il diavolo. Perché se entra Cristo le tentazioni se ne vanno. Alleluia, gloria a Dio. Ricordiamoci che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. 2 Corinzi anche 7,10. La tristezza del mondo produce la morte. Sentite, questo è una cosa veramente... La tristezza del mondo. Vi è mai capitato di andare in un posto dove pensavate magari un po' di divertirvi e poi in effetti c'era una tristezza che ti prendeva l'anima e non riuscivi a capire come cosa sei andato a fare? Non ci voglio più tornare. La tristezza del mondo produce la morte. Apocalisse 12,9, Satana seduttore di tutto il mondo. 1 Corinzi 11,32, siamo corretti da Dio affinché non siamo condannati col mondo. Dite, siamo corretti da Dio affinché non siamo condannati col mondo. Nell'alta via santa non ci può essere paura. I demoni e le potenze dei demoni non possono salire sulla via alta della santità. È lì che voi state camminando con Gesù e loro non possono toccarvi. Noi camminiamo sulla via alta, dove il diavolo non può arrivare, dove il peccato non ti può raggiungere. Chi vive nella pienezza in Cristo non può essere attaccato dal peccato, non è vulnerabile dal peccato e dal diavolo. Chi vive in Cristo non può temere il mondo. Lo spirito di questo mondo è in opposizione a Cristo. Per continuare a vivere in Cristo, anche se siamo nel mondo, dobbiamo chiederci di che cosa ci nutriamo. Nutrite lo spirito o nutrite l'anima? Perché questa è la nostra difficoltà. Noi abbiamo lo spirito, ma abbiamo anche l'anima. L'anima governa la carne. Lo spirito governa lo spirito e la carne deve essere sottomessa. Quando Adamo ha peccato perché ha seguito Eva, ha mangiato lo stesso frutto, ha perso lo spirito è morto e Adamo non ha più potuto restare in comunione con Dio. Quindi sono stati cacciati dal paradiso che era destinato all'uomo. È stato cacciato e da lui, cacciato da questo paradiso, è nato tutta l'umanità che esiste. Perché lui, nessuno può dire che i primi due non erano loro. Quindi dai primi due che sono stati cacciati, tutti gli altri sono nati in un territorio cacciati da Dio. Capite cosa voglio dire? Che giace sotto il potere del maligno, il mondo giace sotto il potere del maligno. Poi naturalmente quando è venuto Gesù, allora Gesù ha ristabilito la presenza di Cristo in noi ha ristabilito una presenza che prima non c'era. C'era una relazione con la presenza, perché i profeti hanno ricevuto da Dio direttamente quello che lui voleva dire all'uomo, perché Dio non ha mai abbandonato del tutto, ha seguito il suo percorso, lui sa perché si è comportato così e non ha certo sbagliato, ma è giunto fino a noi. Noi abbiamo una responsabilità più grande di altre persone. A noi Dio ha concesso di avere un patrimonio che non si può trovare dappertutto. Deve essere nel tuo cuore. Lo puoi leggere sulla parola di Dio, ma la devi trasferire e la devi ripetere, la devi proclamare e la devi vivere. E se vivi quella parola, vivi in Cristo. Amen. Facciamo ancora un applauso a Gesù, per favore. Quindi la domanda è: nutrite lo spirito o nutrite l'anima? L'anima ha delle pretese diverse dallo spirito. Lo spirito è lo spirito di Cristo e vuole che siamo nutriti dalla parola di Dio. L'unico nutrimento che noi possiamo dare al nostro spirito è la parola di Dio. Amen. Dite alla persona vicino a voi: nutriti con la parola di Dio. E il tuo spirito ti darà pace, ti darà salvezza. Amen. Alleluia. Se invece vi nutrite delle cose del mondo, edificate la vita dell'anima e fate morire lo spirito. Se voi dite: mi piace fare quello che faccio, la violenza che vedo non conta. Non potete scegliere cose malvagie. Dovete guardare ciò di cui voi vi nutrite, altrimenti ci sarà un impoverimento della vostra vita spirituale. Un impoverimento della vita spirituale quando vince l'anima. C'è molta più realizzazione nello spirito che in ogni cosa che nutre la vostra anima. La pace e la gioia che ricevete dallo spirito non potrete mai averla da ciò che vi offre il mondo o da ciò che desidera la vostra carne. Tutto quel genere di cose sono temporanee, illusorie, arrivano in un momento, poi se ne vanno e voi vi sentite peggio di prima. Amen. Sento molti amen qui. Allora, ciò che succede nello spirito, qualunque esperienza voi riceviate, ha un effetto duraturo, è un frutto che dura per sempre. Amen. Adesso voglio così continuare. Ma ciò che succede nello spirito, qualunque esperienza voi riceviate, è un frutto che dura per sempre, è un frutto. Così voi decidete ciò che volete leggere, quello che guardate, guardate come state esposto, quello che volete leggere, quello che guardate, quello che pensate. Ma dove mettete il vostro obiettivo? Voi non state vivendo nel risveglio, perché nel risveglio non c'è nemmeno il tempo per le cose del mondo, anche perché voi in realtà non le desiderate più, le cose del mondo, tra parentesi. Quando Dio manda il risveglio, le persone vogliono veramente la volontà di Dio. Non si tratta solo di dire: Signore, dacci più miracoli, dacci più persone, vogliamo vedere il raccolto, vogliamo vedere la moltiplicazione. Sì, sì, noi vogliamo vedere queste cose e anche Dio vuole vederle, ma prima Dio vuole vedere la sua volontà compiuta nella vostra vita. Amen. Se Dio vede la volontà compiuta nella nostra vita, allora noi avremo risveglio. Noi saremo pronti per procurare risveglio, noi saremo pronti per invadere un territorio. Amen. Noi dobbiamo spargere delle case vive, perché dalle case vive avviene un punto fondamentale, quello di prendere possesso del territorio. Dove c'è una casa viva, la casa viva diventa una difesa del territorio, perché lì si prega, perché lì si invoca il Signore. Quella casa viva è una casa chiesa, se è viva. Amen. Amen. Alleluia! Gloria al Signore, grazie Gesù. I sentimenti, le sensazioni possono cambiare, ma la verità non può cambiare. Le circostanze possono cambiare, ma la verità non può cambiare mai. Gesù ha detto, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non passeranno mai. Così se voi siete una persona di fede, voi credete a ciò che Dio dice di essere, ma dovete anche credere di essere ciò che Lui dice che voi siete. E che cosa siete voi secondo la parola di Dio? Siete resi perfetti, santificati, completi in Cristo, una nuova creatura. Dovete credere che siete morti e che ora, in questo momento, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, nel quale non c'è alcuna oscurità, nessun peccato, nulla di imperfetto, nessuna paura, nessun dubbio, nessuna negatività. Ora voi siete nascosti con Cristo in Dio. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Noi abbiamo la libertà di essere sbarazzati da tutta la spazzatura che graverebbe sulla nostra vita. Ma la cosa importante è che voi non potete dire, d'accordo, d'ora innanzi cercherò di vivere una vita cristiana migliore. Questo sarebbe un disastro. No. Adesso spiego il perché. È scritto. Devo dire, ora io sono libero dalle cose che mi impediscono di vivere nella rivelazione di chi sono in Cristo. Ora io credo a ciò che Dio dice che sono, non a quello che sarò, ma a quello che sono. È sorprendente, Signore, è una cosa sorprendente. Questa mattina Dio guarda verso di te e ti vede in Cristo. Alleluia! Non vede più te. Non ti vede più, perché sei in Cristo. Amen. Gloria a Dio, ti vede in Cristo. In Cristo, se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonare le nostre iniquità. Ebrei 10:17. Perché? Perché Lui ci ha donato la sua giustizia, perché noi apparteniamo a Lui. Alleluia. Questo è bello. Ma potete constatare che mi avete spesso sentito dire, è Colin che parla, non guardate al vostro passato, non analizzate il vostro passato, cercando qualcosa di sbagliato, piuttosto guardate a chi voi siete in Cristo, concentratevi su ciò che voi siete in Lui. Attenti adesso, non esaminate voi stessi, esaminate Lui. Wow! Come facciamo ad esaminare Cristo? La parola. Gesù è la parola di Dio. Amen. Ne avete un bel po' da esaminare, vero? Ne abbiamo. Gloria a Dio. Non esaminate voi stessi, esaminate Lui. La Scrittura dice, prendete in considerazione Lui, non voi stessi. Prendete in considerazione Lui. Più voi considerate Lui, più vi renderete conto di chi voi siete. In Lui, di ciò che Dio ha compiuto in voi, così che voi possiate vivere in Lui, la vostra vita in Lui è ciò che definisce chi siete voi. Alleluia. È un gioco di parole, ma rende l'idea. La vostra vita in Lui è ciò che definisce chi siete voi. Se la nostra vita è in Lui, se la viviamo in Lui, è una cosa enorme, è una cosa meravigliosa. Non si può descrivere. Gli altri se ne accorgeranno e vorranno avere, non tutti, ma quelli che il Signore ha destinato al suo regno, verranno da te e diranno, anch'io voglio quello che hai tu. Amen. Anch'io desidero avere quello che tu hai. E voi sarete in grado, noi saremo in grado di manifestare e di condividere l'amore che Cristo ha con noi, sempre attraverso Cristo, cioè la sua parola. Amen. Alleluia. Sia lode a Dio, che con Lui noi abbiamo una grande libertà, ma rendetevi conto che la vostra vera libertà è nella rivelazione della verità. Dio vi ha liberati da queste cose negative, così che voi possiate vivere più pienamente nella rivelazione di chi voi siete in Cristo. Amen. Ora, dice, cominciamo a lodare il Signore, perché Lui è. Forza, cominciate. Ho detto, ringraziamo il Signore. Deve essere un ringraziamento gioioso. Adesso dice, alzatevi tutti in piedi. Scusate, devo leggere quello che c'è. Alziamoci in piedi, così vi sgranchite. Amen. E ringraziamo il Signore. Deve essere un ringraziamento gioioso. Dite, grazie Signore. Noi siamo nella gioia, perché siamo Tuoi. Amen. Grazie Gesù Cristo, dite grazie Gesù Cristo, grazie Signore, alleluia, grazie Gesù, alleluia. Ora voglio, adesso potete sedere, ora voglio portarvi a ripetere alcune verità su ciò che veramente voi siete. Vi ho detto prima che dovete ripeterle perché voglio incoraggiarvi a proclamare la verità sulle vostre vite. Tutte queste sono verità scritturali. Ricordatevi che voi influenzate la vostra vita con le parole che proclamate. Amen. Dite grazie Gesù. Io voglio proclamare le parole che mi dai tu. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Allora, per questo che è importante, torna a leggere quella riga lì che mi piace molto. Ricordatevi che voi influenzate la vostra vita con le parole che proclamate. Quando diciamo una parola, la nostra vita ha un'influenza che può essere negativa o positiva. Deve essere positiva se sono parole prese dalla Bibbia, secondo quello che Gesù ha detto di noi. Amen. Quindi, allora proclamate spesso queste cose. Proclamiamo, Signore, dite con me, Signore, io credo a quello che tu dici di me, nella tua parola. Io sono morto e la mia vita è ora nascosta con Cristo in Dio. Il vecchio è passato, è arrivato il nuovo. Io sono una nuova creazione. Tu mi stai dando tutto ciò di cui ho bisogno per la mia vita e il mio benessere. Le promesse che tu mi hai dato mi permettono di vivere nella tua natura divina. Tu mi hai dato l'unzione del Santo, così che io possa camminare nella luce come un figlio della luce. Tu mi hai messo in Cristo Gesù. Io vivo in Lui e Lui vive in me. In Lui non c'è alcuna oscurità. In Lui non c'è alcun peccato. In Lui non c'è alcuna paura. In Lui non c'è alcun dubbio. In Lui non c'è alcuna inadeguatezza. La Tua grazia è sufficiente per me e la Tua potenza mi rende perfetto nella mia debolezza. In me stesso io sono debole, ma in Cristo io ho la sua vita. Facciamo un applauso a Gesù ancora. Gesù Cristo è la mia santità. Ditelo. Poiché io vivo in Lui, Lui è la mia giustizia, poiché io vivo in Lui. Lui è la mia protezione, poiché io vivo in Lui. In Lui io sono completo. Io non manco di nulla in Cristo Gesù. Io ti lodo, Signore, perché attraverso il mio battesimo la mia vecchia vita è morta e io sono stato sepolto con Cristo e ora posso vivere la vita nuova in Cristo Gesù. Tua è tutta la gloria. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Allora, Signore, tu sei così buono che magnifica salvezza totale è quella che tu hai vinto per noi, attraverso tutto ciò che tu hai patito per noi. Noi ti ringraziamo perché la buona notizia sembra veramente troppo buona da credere, ma è vera. E noi ti ringraziamo, Signore, perché conoscendo la verità, noi siamo resi liberi. Ancora l'ultimo applauso, grazie. Alleluia. Amen. Allora facciamo una preghiera di guarigione. Alzatevi in piedi. E poi chi ha bisogno di guarigione, ma credo che ci siano, non so se, credo che lo Spirito mi abbia detto qualcosa su una persona che ha un problema a un occhio, probabilmente l'occhio destro, da queste parti. C'è chi ha un problema all'occhio destro qui? Allora preghiamo insieme per queste persone. Dopo, queste sono parole di conoscenza che ho ricevuto, quindi non chiamo fuori le persone. Dopo due o tre cose chiameremo le persone che hanno bisogno di guarigione e verranno le persone a pregare per la guarigione. Signore Gesù, dite con me, Signore Gesù, noi sgridiamo questo problema all'occhio destro, sia di questa sorella che dell'altra sorella, nel nome di Gesù. Se ci sono persone che hanno problemi all'occhio sinistro, ricevete lo stesso la preghiera. Nel nome di Gesù, comunque, voi due siate guarite per l'autorità che ho in Cristo. Io proclamo guarigione su di te. Adesso, alza le braccia, sorella, ricevi la guarigione. Non essere indifferente, non dire adesso aspetto, di l'ho già ricevuta, anche te l'ho già ricevuta. Oh, ci ho provato tante volte, ma ancora non l'ho ricevuta. No, l'ho già ricevuta, la sto ricevendo. Cristo è il mio Signore, Cristo, io vivo in Cristo, ditelo, io vivo in Cristo. E in Cristo non ci può essere una malattia. Quindi vi caccio via da me, nel nome di Gesù, e ricevo guarigione. Dillo, ricevo guarigione, la ricevo adesso. Amen. Prova il tuo occhio destro e di come funziona. Ti fa male? Non ti fa più male? Beh, se è passato il male, qualcosa è successo. Io non sono un gran medico, ma così. Se prima avevi male, adesso no. Ah, è la visione, non era il male. Avevi una visione. E la visione è la stessa? Vabbè, non è il male, la visione, però anche quella è andata bene.
Pulire allora, grazie Gesù. Non fa...
E tu come sei, come va? E tu sei di Pavullo, sei più in alto, bisogna avvicinarti. Signore Gesù, dopo preghiamo per te personalmente, va bene? Alleluia. C'era anche una persona, un uomo, però non ho fatto in tempo a scrivere perché... è finito il mio momento, non potevo più scrivere. C'è un uomo che ha dei problemi ed è in questa zona, io non so chi è, però i problemi di guarigione. Non parlo di problemi con la moglie, non parlo di problemi di altro tipo. Amen. Se c'è qualcuno che ha problemi di guarigione, un uomo, per favore ditemelo, perché così preghiamo per voi. Come al solito. Amen. Non c'è nessuno, quindi gli uomini tutti a posto? Tutto bene? Una figlia? Tre figli? Preghiamo dopo, vengo da te. Scusa, parli inglese tu? Parli francese? You speak English, right? I come to you. Because now we have to pray for everybody, okay? So when we pray for everybody, I come to you, you can speak and we'll pray, okay? Okay, allora va bene. Allora, ecco, adesso chi ha bisogno di guarigione, per favore, venga qui davanti e le persone che pregano per la guarigione, è vero, vengono anche loro a pregare. Quindi uscite dalle file entrambi. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Gloria a Dio, gloria al Signore. Thank you Jesus.